Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
È esistita ed esiste tuttora un'attitudine punk, una ribelle provocazione, un sentimento scandalistico, qualcosa che vuole lasciare il segno, un solco indelebile di una realtà bigotta. Bologna, 1975. Vengono al mondo gli Schiantos.
1, 2, 6, 9! 1, 2, 6, 9!
Flebo.
Rock and Roll Can Never Die. Buonasera a tutti. Stasera abbiamo ospite mio gradito, uno dei personaggi della scena rock storica, della scena rock italiana. Lui è Fabio Testoni, chitarrista degli Schiantos. Ciao Fabio, come stai?
Ciao, ciao a tutti, sto abbastanza bene, grazie, fortunatamente.
Allora, tu preferisci...
Che ci sono periodi...
Un po' duri.
Tutto bene, sì, è una parola grossa. Comunque no, sto abbastanza bene.
Preferisci essere chiamato Fabio Testoni o Dandy Bestia? Come vuoi.
Come preferisci tu. Comunque sì, sono abituato a entrambi. In casa Fabio e fuori Dandy.
Perfetto, allora Dandy Bestia, perché tu sei stato, sei tuttora chitarrista, elemento storico degli Schiantos. Mi dici,
sì,
come nasce, mi dici come nasce il Dandy Bestia musicista e la tua passione?
Dunque, la mia passione è nata, il mio essere musicista deriva dalla mia passione, quindi sono la stessa cosa.
Sì.
Mi innamorai dei Beatles nel 64, che li sposai per la prima volta, e da lì è stata, non ho più mollato. Prima ho cominciato con la batteria e poi con la chitarra, non ho più mollato, è una passione che dura ancora.
Mi sembra che tu hai assistito a un concerto dei Beatles a Milano nel 65.
Sì. Nel 65, il 24 giugno, concerto pomeridiano, perché ero troppo piccolo per andarci di sera, per cui scappai da scuola e di casa per andare a vedere il Beatles a Milano, al Vigorelli.
Ti ricordi che tipo di atmosfera si respirava all'epoca?
Beh, molto, ero molto eccitato, ovviamente, come tutti quelli che erano vicino a me, insomma. Non so quante persone ci fossero, qualche migliaio, non sono 5, 6, 7 mila, se non mi ricordo.
Sì.
Comunque il campo davanti era praticamente quasi tutto occupato, abbastanza larghi, però ero abbastanza vicino al palco, perché poi l'amplificazione era tale che andare un pochino più indietro già si faceva fatica.
Sì.
Eppure per i tempi suonavano fortissimo. Mi ricordo la differenza proprio fra i gruppi spalla che c'erano, dei gruppi buoni, c'era New Dada, c'era Fausto Leali, Peppino Di Capri, e poi arrivarono loro e suonavano, mi sembrava che suonassero fortissimo, molto più forte degli altri, erano
sì,
proprio rock proprio, sì.
Poi considerando che all'epoca non c'erano gli impianti stereofonici come
no,
ci sono adesso.
Suonavano fatta stereofonia che no, era già usata nei dischi, ma insomma dal vivo non credo che ci fosse neanche il pampot sui canali,
sì, sì,
dei mixer, ammesso che ci fosse un mixer. E loro suonavano senza monitor, non avevano le spie, quindi non sentivano, credo, proprio niente di quello che cantavano.
Sì, 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 sì.
E in compenso avevano le chitarre altissime, e Ringo era quasi inesistente, non era amplificato, quindi la batteria non era amplificata e proprio molto affogata in mezzo alle due chitarre al basso.
Tu sei cresciuto in una città come Bologna, che già poi negli anni 70 ha avuto questo grosso fermento, sfociato poi nel movimento del 77. Che ti ricordi un po' di Bologna di quel periodo lì?
Ma mi ricordo che c'era un'atmosfera estremamente creativa, cioè l'andazzo era, il sentimento generale era che si potesse fare qualsiasi cosa, cioè si era padroni di fare qualsiasi cosa, ti sentivi libero di fare qualsiasi cosa,
mm-hmm,
per cui era e poi un senso della collettività,
sì,
che ecco, che quello veramente non trovo più da un bel po' di tempo. E infatti sono una miriade di gruppi a Bologna, più che cantanti solisti.
Sì, sì, sì.
Oggi è così un pochino in tutta l'Italia, cioè nel senso che una volta ci sono più gruppi, anche per via dei Beatles, dei Rolling Stones, quindi c'era questa mania dei gruppi, anche, quindi anche una moda, ma c'erano comunque molti più gruppi,
certo,
che cantanti solisti.
Poi tu cominci a suonare, ovviamente conosci il tuo strumento che è la chitarra, no? Poi tu incominci con la chitarra, sì, a suonare con i primi,
sì,
gruppi.
Prima, negli anni 60. Sì, da primo ho cominciato come molti, quasi tutti, nelle sale da ballo. Ho fatto del night, ho fatto del liscio, ho fatto di tutti per vivere, perché visto che non studiavo, i miei hanno smesso di, come dire, mantenermi e di, sì, pagarmi, sì, le rette, per cui se volevo vivere dovevo lavorare, e quindi ho cominciato a suonare nelle sale da ballo, e io, come penso la
un
maggior
po' tutti
parte
quanti, sì.
Musicisti,
sì. Sì, 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 sì. Poi tu conosci Roberto Antoni?
Sì, l'ho conosciuto nel 70 6 al Dams. Lui però è iscritto al corso di spettacolo,
sì.
Io invece ero iscritto al corso di musica, e ci presentò un nostro amico comune che era poi con me al liceo scientifico, in classe con me, e che, sì, poi avrebbe fatto parte anche lui degli Schianto, che era Stefano Capidoni, Stefano Sbarbo,
sì.
E lui ci mise in contatto, e così mi vidi arrivare a casa le prime poesie, che poi sono diventate delle canzoni demenziali, di Roberto,
sì.
Io le ho musicate, sono andati a registrarle ed è nato tutto così.
1, 2, 6, 9.
Perché la scelta di suonare con gli Schianto, se parlo, la scelta di suonare rock demenziale e non il classico rock punk come facevano un po' tutti i gruppi all'epoca, negli anni 70, in piena epoca punk?
È vero che noi l'abbiamo usato il punk, ma molto, anche sotto l'inizio, no, ma anche dopo abbiamo fatto un disco quasi intero dove c'era pezzi molto punk, che Saluti a Cortina, che è del 93, ma perché era il momento, era quello, e io venivo da una lunga vacanza in Inghilterra nell'estate del 76,
sì,
che è durata più di 7-8 mesi, per cui li ho ascoltati tutti, ho ascoltato Sex Pistols dal vivo, ho visto, per cui un po' l'andato da quello, che è chiaro che i primi due dischi degli Scantos risentono parecchio di questa mia passioncella, sì, estiva di quegli anni.
Poi anche un po' la scelta,
sostanzialmente...
sì, poi anche un po' la scelta dei nomi che avete preso. Roberto Antoni è diventato Freak Antoni, tu sei diventato,
sì,
Danny Bass, un po'.
Freak Brothers, sì, dai Freak Brothers, lui prese il nome da quel fumetto americano, il Freak Brothers.
Ah sì, è vero, è vero.
E io invece presi, perché c'era un periodo che leggevo e mi piaceva moltissimo, tanto che mi identificavo in maniera pazzesca con loro, con gente come Love Byron, Percy Shelley, John Keats, Oscar Wilde,
sì,
c'è tutto, c'erano del dandismo inglese. Allora mi saluto chiamare Dandy, e poi Fritti, se non vada non basta, ci vuole anche Bestia vicino.
Gli dai in testa anche una panca e vedrai che poi la pianta.
Sai che considero un po' la vostra provocazione all'epoca come la vera attitudine punk. Avevate questi riferimenti un po' ispirandovi all'avanguardia futuristica,
sì,
e dadaista, anche
sì,
per la scelta dei nomi, appunto.
La verdura sì, ti davamo la verdura sul pubblico, cosa che non è che l'abbia inventata noi, da teatro Dada, queste cose succedevano, quindi la prima di noi, però la differenza tra noi e il punk è che mentre il punk si prendeva molto sul serio, cioè i testi erano,
sì,
tragici e violenti, cioè erano storie veramente pese. Noi parlavamo sì di storie pesanti, le storie pese che poi, mm-hmm, sono state tese da un nostro disco, e gli ho preso il suo nome e il nome del gruppo, che sì, ma noi scherzavamo, c'è più nei testi, sì, la musica era hard rock, questa è la realtà,
sì,
musicalmente eravamo un gruppo di hard rock bello tosto,
sì,
bisogna dire, però era un gruppo di hard rock, mentre per quello che riguarda i testi non so, mi sembra che c'è più attinenza con delle cose di Buscaglione di Carosone piuttosto che con, mm-hmm, Destroy urlato da Johnny Rotten, capito?
Yeah.
È, è, noi scherzavamo, ecco, questa era l'ironia, sì, la nostra chiave di volta.
Massacrami pure con un certo vigore, quasi sento l'amore che fa battere il cuore. Massacrami pure con un certo vigore, ma senza rancore, non fare rumore. Massacrami pure, così sento calore, non avere pudore, se ti esce il sudore. Massacrami pure, così sento l'amore, ma senza rancore, non fare rumore. Massacrami pure, massacrami pure, massacrami pure,
massacrami pure. Sai che io ricordo di aver visto un vostro spettacolo in TV, credo fosse l'altra domenica di Arbore, in cui appunto lanciavate oggetti verso il pubblico, praticamente facevate il contrario di quello che in realtà faceva il pubblico quando contestava un artista. Di chi fu l'idea?
Sì, era una provocazione che veniva da lontano, diciamo, Marinetti, sì, tutti i turisti, sì, sì, prendevano a pesce in faccia il pubblico, anche il pubblico colto, che si appassionano d'arte, quelli che si appassionano d'arte, i futuristi stavano sul cazzo perché erano fuori dalla cerchia di quelli che potevano portare la bandiera per fare queste, sì, cose. E quindi, ecco, noi abbiamo fatto nostra questa cosa qua. E poi certo, anche con i nomi, non senza dimenticare la cosa più importante, che sono i testi delle canzoni, che sono importanti. Non puoi sperare di andare, puoi sperare. Allora c'erano cose come l'altra domenica,
sì,
televisione,
sì,
ma oggi come oggi non puoi sperare di andare in televisione, di Largo l'Avanguardia, pubblico di merda, perché non ti prende nessuna televisione.
Sì, 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 sì.
Era questo, insomma, quindi la provocazione era feroce, perché in realtà è uno scherzo, no? Perché si arrivano tutti sopra i monti.
Sì, 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 sì.
Sono proprio tutti tonti.
Largo l'Avanguardia, pubblico di me. Oh!
Senti, Fabio, mi racconti un episodio, nell'episodio in cui infatti vi siete esibiti in pubblico senza suonare una nota, mangiando spaghetti preparati con una cucina improvvisata, e dove Frick Antoni urlò al pubblico: non capito un cazzo, siete un pubblico di merda, questa è Avanguardia. Come spieghi questo tipo di provocazione e a chi è venuta l'idea di fare uno spettacolo provocatorio in questo senso?
Dunque, l'idea, sai che non lo so chi è venuta, perché ti spiego, io c'è stato, no, c'è stato un periodo che va dal inizio del 79 fino a quando non ci siamo poi ricostituiti, nell'84, che io sono uscito dal gruppo, e l'anno dopo è uscito anche Frick ed è uscito anche Jim Belafronte, per cui io al Bologna Rock facevo lo spettatore, non ero sul palco con loro, c'ero fino a qualche mese prima, ma lì in particolare, quindi non so di chi sia stata l'idea, però fu una grande idea, perché è una provocazione, la provocazione estrema, cioè tu vieni lì per ascoltare un gruppo che suona e questi non suonano, cioè si fanno vedere, sì, ma non suonano, la provocazione massima, lo sberleffo, lo schiaffo più forte che puoi dare al pubblico.
Sì, è vero. Sai, all'epoca acquistai un vostro singolo, che era il primo singolo, Carabiniere Blues, e mi ero fatto l'idea appunto degli Schiantos, che erano una band italiana che ce l'aveva fatta in un periodo in cui imperversava l'Italia canzonettara, Sanremo, canzonissima, insomma. Quanto è stato difficile imporvi?
Noi siamo stati fortunati perché abbiamo incontrato prima Udo Sorbini, che ha prodotto la prima cassetta, fu poi Gianni Gitti il fonico, la prima cassetta, c'è, cioè, il primo LP, poi la prima raccolta di canzoni che era inascoltabile, e di avere poi successivamente incontrato Gianni Sassi, che era il patrono della Cramps.
Ah, è vero.
Cramps con quella di Finali, Camerini, sì, di Area, sì, sì, sì. E il produttore di due dischi nostri, appunto il secondo che è Monotono e il terzo che è Chinotto, è Paolo Toffa, il chitarrista,
sì,
degli Area.
Sì, vero.
Quindi per questo ti dà l'idea anche del fatto che un gruppo musicalmente eccelso come gli Area,
sì,
quindi capaci di mettersi davvero con la testa in un'altra realtà, di usare l'ironia, vabbè, sono stati uno dei più grandi gruppi,
sì,
forse il più grande gruppo rock,
esatto,
del mondo,
sì, vero.
Ma proprio i più grandi del mondo,
sì, sì, sì.
Non ci sono né soft machine né nucleus che tengano, proprio ci sono sette volte più bravi loro.
Verissimo.
E questi, ecco, il chitarrista, il produttore nostro, dei secondo e terzo disco, e Gianni Sassi era un genio, un grafico eccezionale, capì immediatamente la provocazione, capì che era una cosa completamente diversa da qualsiasi altra cosa stesse girando in giro, per cui si innamorò del progetto e ci mise dietro Paolo Tovani. Poi sono venuto a sapere da lui, proprio da Paolo, che fu lui che, quando Gianni gli fece sentire i nostri provini di Monotono, ha detto: Paolo Tovani è impazzito completamente, dice: no, ma questi me li faccio io, questi me li faccio io.
Poi domani c'ho la scuola. se non trovo la pistola.
Poi che succede agli Schiantos a un certo punto? La band infatti si scioglie. E quali sono i motivi che vi portano a tale scelta?
Ma prima di tutto un'esagerazione di uso di sostanze isotope. Questo è stato un po' una delle ragioni principali, anzi forse direi l'unica sostanzialmente.
Sì. Tu hai scritto, non so di che anno è, Io sono uno schianto, un libro che è un po' una biografia,
no,
vogliamo definirla? Com'è?
No, l'ha scritto una mia amica scrittrice, si chiama Alessandra Ortolani, ha specificato, ho detto, perché racconta o condisce degli episodi in un modo che non sono la verità, per cui sono costretta a scrivere fantabiografia di Randy Berthier, perché no, alcune cose sono vere, quando c'è il virgolettato sono io che parlo e lì va bene, siamo a posto, ma poi ci sono delle sue opinioni dirette sui miei comportamenti, che di quali mi vergogno un po' e non condivido per niente, ma neanche allora li condividevo, per cui lei invece si è fatta quell'idea lì di me e l'ha pubblicato.
Io sono uno schianto, suono senza l'impianto, con un urlo d'incanto.
Sì.
Perché sono uno schianto. io sono uno schianto. Se decido che vengo, non è detto che canto.
No.
Perché sono uno schianto. Io sono. Io sono uno schianto, non c'ho il cuore affranto, se ti guardo mi inciampo, perché sono uno schianto. Io sono uno schianto, non lo senti che tanfo, se mi scappa col vento, è un gran tanfo da schianto.
Io sono uno schianto. Io sono uno schianto.
Io sono uno schianto. Io mi drogo quel tanto.
Come siamo amici.
Sì, 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 sì. Invece Fricantoni ha scritto un libro, lui mi sembra per...
Ne ha scritti parecchi, Roberto, ne ha scritti parecchi.
Io ho visto uno che non c'è gusto in Italia ad essere fric, parafrasando il fric di Fricantoni.
Sì. Sì, ma poi viene da un altro titolo, che è il primo in assoluto, che fu il primo di tutta una serie di libri comici che vennero fuori, anche le formiche nel loro piccolo spiccato.
Sì.
È arrivato prima con Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti.
Sì.
Il titolo del libro. Poi ha scritto molti altri libri: Il viaggio dei cuori solitari, Badilati di cultura, Il vocabolario demenziale della lingua italiana. Ha scritto della roba bellissima.
Sì. Che rapporto avevi con Roberto?
Beh, è ovvio che quando lavori insieme a una persona da 40 anni ci deve essere anche dell'affetto, non soltanto la stima artistica e non soltanto il lavoro.
Sì.
È ovvio che c'era un rapporto personale abbastanza profondo.
Senti, Fabio, c'è chi afferma che gli Schiantos abbiano influenzato un certo ambiente musicale bolognese. Mi viene in mente Vasco Rossi. Come spieghi questa cosa? Soprattutto...
Beh, lui l'ha detto, l'ha ammesso. Gli Schiantos a metà degli anni 70 hanno aperto delle porte attraverso le quali poi sono passato via. Lui l'ha sempre detto.
Tu ti senti un artista che non ha ricevuto abbastanza considerazione?
Sì, mi lamento un po'. Sì, 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 sì. Vorrei, perché la nostra fantasia preferita era diventare ricchi e famosi. Ecco, famosi un pochino essendo usciti, e ricchi no, e questo un pochino mi manca.
Vabbè, questo era il rock italiano, si trovano sempre le solite difficoltà.
Potevamo noi anche gestircela meglio, probabilmente abbiamo, perché non è che ci sono passati diversi treni, che delle volte non li abbiamo presi proprio per scelta, siamo stati anche stupidi noi, poi e ci abbiamo messo del nostro sicuramente, poi mm-hmm. che fossimo un gruppo non comodo, cioè questo certamente lo eravamo, ma un successo tipo alla Iannacci me l'aspettavo, invece non siamo arrivati neanche fin lì. Non volevo diventare Pooh, non avevamo le fisiche di ruolo, capito? Però
andate a lavorare, tempisti!
Oggi ti senti più Fabio Testoni o Dandy Bestia?
Guarda, i poeti inglesi mi piacciono ancora moltissimo. Mia moglie mi chiama Fabio
e sul palco
le cose coesistono. No, ma sul palco sono Dandy, perché sul palco è la trasfigurazione, la parte che reciti. Va bene, va benissimo, insomma è un modo di essere schizofrenici senza diventare matti.
Tu ti senti un ribelle ancora?
Sì.
E invece, parlando di rock internazionale, c'è un artista, una band che ti piace ascoltare?
Guarda, devo dirti che ultimamente ascolto poco, in effetti mi sto buttando di più su delle cose che non avevo ascoltato bene prima, alla quale non avevo dato sufficientemente importanza, quindi musica contemporanea, e poi mi sto facendo un sacco di classici, cioè di, e poi di, adesso mi sono preso, questo è il mio momento di, il mio momento di Stravinsky, e adesso sto, sono lì con la testa. Poi dopo, poi c'è stato il momento di ascolto di tutto, sono una spugna, Luciano Berio, ho ascoltato di tutto veramente nella vita, e di gruppi nuovi ti dico, non sono informatissimo, ogni tanto apro la televisione, guardo, mi è capitato di vedere qualche cosa di X-Factor, tipo la verità mi fa cagare, non è la mia storia.
Invece tu, a un giovane artista che si vuole approcciare al rock, cosa gli consiglieresti?
Ah, sono una persona meno adatta, visti i risultati, meglio facendo da solo, quindi non mi sentirei di dirgli, cioè per quello che mi riguarda, io ho sempre dato retta alla pancia e al cuore. Sì. E poco al cervello, in effetti, e il mio difetto principale è quello lì. Certo. Fricchi invece ha dato forse più retta al cervello e poco alla pancia, al cuore. e in questo senso ci completavamo, ci eravamo complementari.
Senti, a parte questo periodo questo periodo nero del lockdown, il Covid, a Danny Bessa che cosa sta suonando oggi?
Quando prendo in mano la chitarra, che adesso in questi giorni è diventato più raro, dico la verità, però quando prendo in mano la chitarra sto facendo, mi metto lì, suono e canto anche dei vecchi, mi ha perso un periodo così, mi ha preso sul rock and roll, straight rock and roll anni 50, proprio Little Rich, Jerry Lewis, Elvis Presley, adesso è un periodo che sulla chitarra mi vengono queste cose qua, poi cambio perché io vado a periodi che io adesso so, fra due o tre giorni prendo un altro trip, vado in un'altra parte.
Senti Fabio, io ti ringrazio veramente di cuore che mi hai concesso questa intervista.
E grazie a te.
Ti auguro veramente in bocca al lupo per il tuo futuro nella vita e da musicista ancora. E preferisco chiamarti Dandy Bestia perché so che stai su un palco quando ti chiamo Dandy Bestia.
Okay.
Ti ringrazio
grazie,
moltissimo.
Grazie.
Ciao Fabio, grazie. Lui era Dandy Bestia.
Un saluto a tutti sì. Gli ascoltatori. Un saluto a tutti. Speriamo in fuori il prima possibile da questo brutto film di fantascienza.
Grazie Fabio Testoni, Dandy Bestia,
ciao.
Rock and Roll Can Never Die. Buonasera a tutti.
Di cartoni, di rullo di cartoni. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.